Questa è Radio Vegit, io sono Marco Urbisci e noi interrompiamo per qualche minuto la meravigliosa musica che come sempre ci accompagna tutti i giorni, musica naturalmente in armonia con la nostra grande web radio, la prima e unica, lo ripeto, web radio italiana che si occupa attivamente della difesa dei diritti degli animali e della scelta veg. La interrompiamo per andare a incontrare un nostro compagno di viaggio, astrofisico, musicista, cantautore, ma adesso ci dirà tutto lui, se no gli tolgo il piacere. Lui si chiama Emiliano Merlin. Ciao Emiliano.
Ciao a tutti, bentrovati.
Grazie Emiliano. Allora, prima di tutto siamo curiosi, tutti quanti vogliamo sapere chi sei e che cosa fai nella vita.
Allora, io sono un ricercatore in astrofisica, come prima cosa, lavoro per l'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio di Roma e mi occupo di studiare di base le galassie, la formazione delle galassie nell'universo primordiale, questa è la mia occupazione principale. Oltre a questo, come hai già anticipato tu, sono un musicista, ho vari progetti, ma quello principale, il mio progetto principale si chiama Un Orso Minore, che è un progetto di cantautorato sperimentale in cui compongo e canto le mie canzoni, con il quale ho pubblicato diversi dischi. E poi, come ben sai, sono anche vegano antispecista e quindi attivista in questo ambito.
Molto bene, allora partiamo subito, entriamo nel merito. Vorrei sapere un po' la tua opinione sul consenso scientifico a riguardo del climate change.
Sì, è un argomento di cui si sente parlare spesso, pare che, insomma, secondo i negazionisti, per fortuna non sono moltissimi in Italia e in Europa, ma negli Stati Uniti invece lo sono, secondo alcuni il dibattito sarebbe aperto se il climate change, cioè il cambiamento climatico, il surriscaldamento globale, sia davvero in atto o meno. La realtà dei fatti è che il dibattito non esiste, nel senso che la stragrande maggioranza della comunità scientifica è assolutamente d'accordo che il cambiamento climatico sia in atto e che sia in larga misura causato dall'uomo, sia di origine entropica. Questo già si sapeva da diverso tempo, tanto è vero che per esempio sul sito della NASA, che io frequento ovviamente per motivi lavorativi, ci sono pagine dedicate proprio al cambiamento climatico e al fatto che misurando i paper scientifici pubblicati, più del 97% della comunità degli esperti sul tema è assolutamente d'accordo su quello che ho appena detto, sull'esistenza e l'origine antropica del cambiamento climatico. Se ciò non bastasse, diciamo, pochi giorni fa è uscito su Bioscience, che è una rivista specializzata appunto in scienze naturali e prestigiosa, un articolo firmato da più di 11.000 scienziati, quindi una cosa titanica, che dichiarano in maniera appunto senza nessun tipo di dubbio che i fatti sono questi, che il cambiamento climatico è in atto, che è più grave di quanto i modelli stimavano fino a poco tempo fa, che quindi la situazione è più drammatica del previsto e che il consenso su questa cosa è assolutamente schiacciante, quindi non c'è spazio per i dubbi, che ne dicano i negazionisti, a partire purtroppo da quelli che sono negazionisti e hanno anche molto potere, come il presidente Trump purtroppo, fino a quelli che si incontrano per strada e che magari si divertono a dire che è tutta una balla, mentre in realtà è ormai già da tempo, ma sempre di più, acclarato che è tutto purtroppo vero e attuale e stringente.
Certo, e ben 11.000 scienziati sono concordi appunto su questo fatto. Senti, qual è l'impatto dell'industria della carne sul cambio del clima?
Questo è un dato fondamentale che purtroppo si sente discutere molto raramente, soprattutto sui media, probabilmente perché gli interessi economici in gioco non lo consentono, ma in realtà se uno si va a leggere documenti non particolarmente segretati, ma documenti ufficiali dell'ONU tramite l'organismo che studia queste problematiche, che è l'IPCC, o tramite documenti della FAO, che sono insomma organizzazioni ben note e che rilasciano documenti pubblici, il nesso tra il surriscaldamento globale, il cambiamento climatico e l'industria della carne risulta assolutamente evidente e conclamato. La FAO già diversi anni fa aveva pubblicato dati che dimostravano in maniera inequivocabile come una larga percentuale dei gas serra, che sono i gas che stagnano nell'atmosfera e causano, proprio tramite l'effetto serra, il riscaldamento globale, una larga percentuale di questi gas è causata dagli allevamenti, sia intensivi che estensivi, non si tratta solo di animali chiusi in gabbia, ma anche dei pascoli, che chiaramente causano, come è successo l'estate scorsa, deforestazioni sempre più drammatiche, per esempio in Amazzonia. per cui circa il 10% dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera è causata dagli allevamenti, dall'industria zootecnica, circa il 38% del metano, che è un gas molto meno diffuso ma molto più inquinante, e circa addirittura il 65% dell'ossido di azoto, che è un altro gas ancora più pericoloso, per un totale circa del 18% dei gas serra causati dall'inquinamento. Questi sono dati FAO, ripeto, non sono dati che diffondiamo noi invasati vegani, sono cose ben conclamate. E l'IPCC, che è appunto, ripeto, l'ente dell'ONU preposto allo studio del cambiamento climatico, nel suo report annuale del 2019 scrive in maniera anche lì inequivocabile che un passaggio alla dieta vegetale è l'azione individuale più efficiente che ciascuno di noi può fare, e che se tutti passassimo a una dieta vegetale, completamente vegetale, si avrebbe un risparmio complessivo di 8 gigatonnellate di CO2 equivalenti. Questi sono numeri, quindi è difficile farsi un'idea precisa su cosa significhino, ma sarebbe un risparmio tra i più grandi in assoluto tra tutte le azioni possibili, paragonabile a quello della riforestazione, cioè della cessazione dell'attività di deforestazione, e viceversa il piantare alberi anziché sradicarli. Quindi i dati ci sono evidenti, basta saperli, volerli vedere e magari volerli diffondere. Questo purtroppo però dipende poco da noi e molto dai media, che non fanno il loro dovere.
Certo, e speriamo che questi dati circolino con sempre maggior frequenza e importanza. Dacci una tua opinione sulla scelta antispecista dal punto di vista etico.
Certo, diciamo si sta parlando moltissimo della tematica che riguarda il surriscaldamento globale, che è ovviamente fondamentale, e quando se ne parla anche riguardo appunto alle scelte alimentari, quelle di cui ho appena discusso, le due cose sono molto collegate. Si tende un pochino a dimenticare il fatto che c'è anche una motivazione etica dietro alla scelta vegana, voi penso lo sappiate bene, però insomma non è solo una questione di cercare di salvare l'ambiente, perché salvando l'ambiente salviamo noi stessi. Si dice spesso salvare il pianeta, ma il pianeta sta bene, il pianeta è una massa di roccia, di gas, che tutto sommato, anche se noi non ci siamo, la sua strada nel cosmo la fa. In realtà quando parliamo di salvare il pianeta intendiamo salvare noi, ma non si tratta di salvare noi, si tratta di salvare noi, ma anche tutti gli altri esseri viventi che ci sono sul pianeta. E a prescindere da questo, anche se non ci fosse un legame tra l'alimentazione onnivora e carnivora e il surriscaldamento globale, sarebbe comunque fondamentale e necessario smettere con questo tipo di alimentazione e passare a un'alimentazione plant-based, perché i numeri dello sterminio di animali, cioè di esseri senzienti capaci di percepire dolore, sono straordinari, sono incredibili. Si parla ovviamente di diverse decine di miliardi di animali massacrati all'anno. Dipende, le stime variano a seconda che si includano o meno anche per esempio tutti gli animali acquatici che vengono ammazzati come materiale di scarto nella pesca. Ma insomma i numeri sono straordinari, e anche comunque un solo animale massacrato senza che ci sia motivo non ha ragione d'essere. Per cui, siccome ormai sappiamo, soprattutto noi che abitiamo nel primo mondo, il mondo ricco, sappiamo che abbiamo tutte le opportunità per nutrirci in modo sano e etico, quindi senza coinvolgere, senza causare dolore a esseri senzienti, direi che abbiamo tutte le motivazioni di farlo, e non c'è nessuna ragione per continuare a causare dolore che non è necessario.
Lo sai che siamo totalmente d'accordo. Senti, si parla spesso del ruolo degli Stati Uniti piuttosto che della Cina nell'ambito del cambiamento climatico. Dici qual è il ruolo che l'Italia può avere in questo contesto?
Questa è una domanda abbastanza importante, perché sì, molto spesso anche non negazionisti, ma persone che sono consce del fatto che il problema c'è, spesso tendono a lavarsi un po' la coscienza dicendo ma il problema non siamo noi, il problema sono i paesi in via di sviluppo, oppure la Cina, oppure gli Stati Uniti. Ora, è inutile tentare di negare che effettivamente i numeri parlano chiaro, il grosso dell'inquinamento viene causato da quei paesi, però non è che noi in Europa facciamo poco, non è che sia trascurabile, insomma i dati ci sono, la pianura padana è la regione più inquinata d'Europa e quindi di conseguenza una delle più inquinate del mondo, e quindi anche noi che siamo comunque parte di una regione estremamente ricca e industrializzata, l'Italia come sappiamo è la settima circa potenza industriale del mondo, non possiamo semplicemente dimenticarci delle nostre responsabilità, e anche qui il legame con l'industria zootecnica è molto stretto. Non dimentichiamo che in Italia, in particolare proprio nella pianura padana, c'è una concentrazione enorme di allevamenti, in questo caso intensivi, si parla di 5-6 milioni per esempio di suini allevati ogni anno, e questo, come dicevo prima, causa un'emissione di gas serra e di polveri sottili in generale enorme, che causa appunto un effetto serra proprio anche sulla pianura padana stessa, che poi chiaramente si diffonde, enorme. Quindi diciamo ciascuno deve agire, deve fare quello che è giusto fare a prescindere da quanto sia davvero uno tra i primi, tra i fattori principali nel mondo che causa effetto serra, ma a prescindere da questo non si può invece dimenticarsi che comunque siamo tra i primi, ecco, ci tengo a segnalare questo, nonostante in Cina sono molti di più, ovviamente sono più di 1 miliardo di persone, e però per persona incidono molto meno. Negli Stati Uniti, gli abitanti degli Stati Uniti sono meno, sono 250 milioni, ma ciascuno pro capite fa un danno molto più elevato, ma anche qui in Europa e in Italia non scherziamo, quindi non ci si può semplicemente lavare la coscienza dicendo noi qui non incidiamo molto.
Ok, allora prima della prossima domanda volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che siete sempre all'ascolto di Radio Vegeta e che stiamo chiacchierando con Emiliano Merlin, astrofisico, musicista e cantautore, al quale continuiamo a chiedere la prossima domanda, cioè quali sono le azioni concrete che ognuno di noi deve fare, può fare per cambiare insomma qualcosa in meglio?
Allora ne voglio elencare 4-5, diciamo alcune riguardano cambiamenti nell'atteggiamento generale che bisogna avere. La prima cosa che voglio dire è ciascuno di noi deve avere voglia di informarsi, di andare a cercare, come dicevo prima, dei dati che sono a disposizione ma che magari non vengono citati spesso dai media, e quindi andare a cercare le fonti, che siano fonti affidabili naturalmente, non siti cialtroni, ma insomma documenti ufficiali, ma informarsi e studiare e parlare e diffondere, questo è fondamentale, cioè una volta che si apprendono delle cose non limitarsi a tenerle per sé, ma impegnarsi a diffonderle per far sì che la consapevolezza di quello che sta succedendo cresca continuamente. Un'altra cosa è che è legata a questa è di non essere pigri, appunto come dicevo, non autoassolversi, non dire sì ma tutto sommato quello che faccio io non conta molto. Quello che fa ciascuno conta molto, perché siamo tutti parte di un insieme, se tutti dicono quello che faccio io non conta significa che nessuno fa niente, ma se tutti quelli che dicono così invece facessero il cambiamento avverrebbe in maniera molto rapida. Quindi ciascuno nel suo piccolo deve fare tutto ciò che può, sia nella propria vita, nelle proprie abitudini quotidiane, sia nella diffusione delle informazioni e del messaggio. E questo ha un legame diretto anche con quello che si può fare a livello politico, che è fondamentale. Ci sono cambiamenti individuali, che sono quelli di cui abbiamo un po' parlato finora, ma chiaramente non si può prescindere dal fatto che i cambiamenti devono anche essere sistemici ed è necessario che la politica si assume le sue responsabilità. Questo è il messaggio che cerca di dare Greta, che tutti noi seguiamo con riconoscenza più che ogni altra cosa. Quindi è importante che ciascuno di noi si faccia carico anche di questo, cerchi di spingere i propri politici di riferimento, se ne ha, a prendere posizioni in maniera seria, concreta, non cialtronesca, non dicendo cose facendo proclami vuoti, ma in maniera precisa. Proprio anche riguardo per esempio ai temi che abbiamo discusso finora degli allevamenti, dell'impatto degli allevamenti eccetera, e poi voti le persone che possono agire in qualche modo. Questa è una cosa fondamentale. Dette queste cose, invece, passando proprio nell'individuale, la prima, ovviamente non serve dirlo, è passare tutti a una dieta vegetale, ma penso che gli ascoltatori di questa radio non abbiano bisogno di sentirselo dire. Le altre cose sono quelle che in parte ci vengono dette, quindi per esempio ridurre in generale gli sprechi di cibo e non solo, riutilizzare cose, ridurre l'inquinamento ad esempio evitando di acquistare prodotti in plastica, ridurre gli spostamenti in auto e ove possibile usare mezzi pubblici o biciclette, eccetera. Queste però sono cose che ci sentiamo dire spesso, quindi le cose più importanti riguardano appunto l'alimentazione e la diffusione di questo messaggio che ancora in troppo pochi conoscono.
Benissimo Emiliano, e adesso vogliamo invece intervistare Emiliano Merlin in veste artistica e quindi in veste di musicista e cantautore. Devo dire che ho visto un suo video musicale oggi che mi ha veramente colpito e affascinato, con delle immagini di natura, di animali e anche le parole del testo veramente toccanti, veramente un lavoro meraviglioso. Allora, ci vuoi parlare di questo tuo progetto Un Orso Minore piuttosto che Respiro e dello spettacolo Da Quale Follia? Questi sono i nomi che hai citato per i quali siamo curiosi di avere notizie.
Volentieri. Sì, come dicevo, diversi progetti musicali. Quello principale si chiama Un Orso Minore, che è un mio, diciamo, nome d'arte, un nom de plume, con il quale dal 2005 pubblico musica. E via via nel corso del tempo mi sono spostato, mi sono portato anzi verso tematiche nelle mie canzoni, che hanno testi in italiano ovviamente, tematiche più legate all'attualità sociale e alle problematiche etiche, rispetto a un inizio in cui invece, come spesso capita nel rock, parlavo più di cose esistenzialiste e intime, diciamo. E in particolare nell'ultimo disco del 2017 che ho pubblicato, che si chiama Una valle che brucia, c'era un brano che si chiama Mattatoio, che dal titolo ovviamente è semplice intuire di che cosa tratti, ed è stato il mio primo approccio alle tematiche dell'antispecismo di fatto nella mia musica. Negli ultimi mesi le cose sono andate un po' più in fretta, in particolare con Nicolas Ciuferri, che è uno scrittore che sta girando l'Italia attualmente con Paolo Benvenu, che è un altro musicista, con il suo spettacolo, il loro spettacolo che si chiama I racconti delle nebbie. Con Nicolas abbiamo scritto invece un altro spettacolo dal titolo appunto Da Quale Follia, che è un po' un percorso attraverso i secoli che ci porta a conoscere la storia del pensiero vegano e antispecista. Si sente spesso dire da chi ci obietta, quando noi diciamo, quando cerchiamo di promuovere il veganismo, ci sentiamo spesso dire che è una moda recente, ma non è per niente vero, è una attitudine non solo alimentare ma etica che è millenaria, già da Plutarco e da Pitagora, che parliamo dell'antica Grecia, si parlava di rispetto per gli animali e di alimentazione vegetale. Ecco, per questo spettacolo in cui suono alcune delle mie canzoni, tra cui Mattatoio, ho anche scritto invece questa nuova canzone che si chiama Respiro, come dicevi, e se Mattatoio è un brano molto cupo e molto scuro nel quale descrivo la brutalità della violenza che l'uomo perpetra sugli animali, Respiro è un po' un contraltare più etereo, è un po' più una celebrazione della bellezza del mondo animale, della meraviglia che, osservandolo, ciascuno di noi dovrebbe provare perlomeno, anche se poi nel finale purtroppo non c'è lieto fine, perché torno a parlare dell'orrore che i campi di sterminio, perché questo sono di fatto, in cui chiudiamo gli animali e in cui li facciamo nascere per poi poterli subito ammazzare, comportano. E questo brano poi l'ho pubblicato di recente, registrandolo e pubblicandolo, e come dicevi è accompagnato da un bellissimo video montato da Miriam Tinto, in cui le immagini che racconto con le parole della canzone prendono vita, ed è, mi sembra, una bella raccolta di animali da osservare con stupore.
Bene Emiliano, allora un'ultima domanda che in realtà ne comprende due: dove ti si può seguire, se hai un sito, un blog eccetera, e poi cosa ne pensi di Radio Vegit?
Allora, mi si può seguire su Facebook principalmente, siccome non sono più un giovinastro ma ho una certa età, non uso altri social network più in voga come Instagram, per esempio, per i giovani. Mi trovate su Facebook o come Emiliano Merlin oppure come Un Orso Minore. C'è anche il mio sito www.unorsominore.it. Quindi insomma è abbastanza semplice raccattarmi, ma basta digitare Un Orso Minore su Google o anche Emiliano Merlin e un po' di dati vengono fuori. Della vostra radio non posso che pensare tutto il meglio possibile, perché insomma qualunque modalità si trovi per diffondere il messaggio di, non voglio nemmeno dire di amore, che può suonare anche troppo, sai, hippie, troppo peace and love, di rispetto semplicemente per qualsiasi creatura appunto vivente che possa provare dolore, che possa provare qualcosa. Ecco, diffondere questo messaggio per il rispetto verso di loro, per il rispetto che dobbiamo al pianeta che ospita tutti e anche verso noi stessi, proprio per i motivi che abbiamo discusso in questa intervista, io credo sia encomiabile, quindi vi auguro tutto il meglio.
Grazie Emiliano, veramente sei tutti noi e tutti noi siamo con te. Grazie ancora per essere stato con noi, un grande abbraccio e tante tante belle cose. Ciao Emiliano.
Ciao a voi, ciao ciao.
Conosco il respiro degli stormi in volo, le geometrie superiori che disegnano in cielo, il lavoro antico degli insetti del suolo, le lucertole immobili sui muri. E ho visto che i ricci sul fondo del mare si coprono di foglie, di piccoli sassi per ripararsi dal sole. Ho spiato le aquile camminare insicure e poi lanciarsi nel vuoto dalle loro smisurate alture. E i gufi che scrutano la notte, i cuccioli che succhiano avidi il loro latte. Ho guardato negli occhi mansueti dei grandi bovini che riposano all'ombra, se li lasciamo sereni. So riconoscere i pesci che nuotano attenti e delicati se non li andiamo a disturbare. E i serpenti silenziosi tra le pietre, volpi e i lupi, gli orsi e le api, e osservo i nidi delle rondini sotto ai tetti e i piccioni che girano cercando da mangiare. Noi li scalciamo e li disprezziamo e i nostri figli li spaventano per farli volare. E noi ridiamo se fosse tutto normale. E so di 30 miliardi di anime che facciamo nascere per poterle ammazzare.